datalettner ebrei, abbiamo sentito ripetere più volte che gli antichi padri, uomini e donne di Dio, agivano per fede. Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, per la loro fede hanno potuto vedere cose straordinarie, come Abramo, che già vecchio, segnato dalla morte, dice la lettera, ha visto una discendenza numerosa con le stelle del cielo e con la sabbia sulla spiaggia del mare. L'autore della lettera ci ha suggerito che la fede è il fondamento delle cose che si sperano e la prova di quelle che non si vedono. La fede, cioè, ci porta oltre il momento presente e quello che possiamo constatare nell'immediatezza dei nostri sensi. Non ci porta fuori dalla realtà della storia, ma rende capaci di leggere quello che succede con un occhio speciale. La fede ci fa vedere in profondità anche quello che la nostra ragione limitata non riesce a vedere. Con la fede vediamo Dio che agisce nella storia. Attraverso le persone che per fede si affidano a Lui, Dio compie cose straordinarie, impossibili alla nostra umanità. Ci ricordiamo l'affermazione dell'angelo a Maria nell'Annunciazione: nulla è impossibile a Dio. Questa è una consegna che fa anche a noi ogni giorno. La fede è una luce che illumina la coscienza e le fa vedere il mondo e la vita come dono attuale di Dio. Il mondo non è un ambiente indifferente in cui ci troviamo per caso, o addirittura che ci diventa nemico e minaccioso, come tante volte sperimentiamo oggi. Avere fede è vivere un incontro che porta a affidarsi a Dio. Altre volte è un affidarsi che ci porta all'incontro. Nella vita ci sono tante di queste alternative. Prima lo incontri e poi ti fidi di Lui, oppure rischi di fidarti e poi lo incontri. Ognuno ha i suoi tempi e le sue tappe. Affidarsi a Dio è un fatto di riflessione ragionata, seria, ma è un movimento dell'anima più grande della nostra ragione, un movimento di risposta all'attrazione di quella luce che a volte si intravede appena e però ti affascina. Capisci che Dio è questa bellezza, questa gioia che ti conquista. Pascal, un genio matematico del 1600, in un biglietto che gli fu trovato addosso alla sua morte, scriveva: Dio di Gesù Cristo, anni di grazia 1634-54. Lunedì 23 novembre, dalle 10:30 circa di sera fino a 12:30. Fuoco, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Certezza, certezza, gioia, pace. Cercava di descrivere in maniera un po' approssimativa quello che aveva sperimentato. Di Dio di Gesù Cristo. Non lo si trova se non attraverso il Vangelo. Gioia, 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 lacrime, gioia. Che io non ne sia separato in eterno. Gesù Cristo, che io non sia mai separato. La Beata Vergine Maria fa parte della schiera di persone di fede che popolano la storia della rivelazione. In modo unico, Vergine totalmente aperta a Dio e Madre che genera il Figlio eterno nel tempo. Ignazio di Antiochia dice: Maria, Vergine e Madre, è uno dei misteri clamorosi della vita cristiana. Perché Elisabetta nel Vangelo, ci ricordiamo che incontrando Maria esclama: Beata te che hai creduto nell'adempimento della parola del Signore. Sant'Agostino dice che Maria ha concepito il Figlio di Dio attraverso l'orecchio. Perché? Perché ha ascoltato questo annuncio, perché si è fidata della parola che il Signore le rivolgeva attraverso l'angelo. La nostra riflessione prende spunto dalla poesia di Dante, come sapete, che messa sulle labbra di San Bernardo nell'ultimo canto del Paradiso esprime la grandezza miracolosa della Madre di Cristo, umile e alta, più che creatura. Un'apparente contraddizione in cui si presenta il paradosso della vita cristiana. Come si può essere umili e grandi? Come si può essere vergini e generare la vita straordinaria del Figlio di Dio? Ma chi è grande nell'esperienza cristiana? Chi è importante nella storia e nell'insegnamento di Gesù? Il Figlio del falegname che si proclama Figlio del Dio Altissimo. Cioè, la vita cristiana è fatta di queste sfide, di questi paradossi, di queste impossibilità che invece si prova che accadono per opera di Dio. Ce lo dice la lettera ai Filippesi: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, annientò se stesso fino a diventare un servo e tutto uguale a noi, fino alla morte in croce. L'esperienza cristiana, quindi, è paradossale, cioè contiene qualcosa che non ci aspettiamo e che ci coglie di sorpresa. Il modo di fare di Dio e di Gesù non è secondo i criteri che conosciamo, porta addirittura al di là dell'esperienza religiosa. Noi preghiamo, celebriamo, ma quello che Dio vuol fare con noi è prendere in mano la nostra vita e aiutarci a renderla libera. Gesù mostra un Dio che non si ferma ai riti, alle abitudini, alle istituzioni religiose che possono addormentare il cuore. È un Dio che si manifesta come puro amore. Ci ricordiamo del Vangelo. Vi è stato detto, ma io vi dico. Un Dio che si dona senza misura, senza calcoli, senza attendere riscontri, pura gratuità, che si dona fino a perdere se stesso. E certamente il più grande paradosso della vita cristiana è che Gesù ci salva morendo su una croce. come un malfattore. L'annuncio della sua morte è vita, e la vita si copre perdendola. Il paradosso è che Dio vince consegnandosi al male pur di continuare ad amarci fino in fondo. Sembra una contraddizione, perché di solito all'ingiustizia si risponde con forza, con violenza, con repressione. Noi siamo fatti così. E Dio ci sfida proprio in queste manifestazioni più normali della nostra vita. Così accade in Maria. Maria è grande perché è piccola e umile. È ricca di Dio perché è povera di altre sicurezze. Come era San Paolo e come dicono tutti i santi, forte nella debolezza. Nelle parole di Dante, che sono scritte anche lì fuori, umile e alta più che creatura. Vergine madre, grembo fecondo in cui il creatore si fa creatura, trovando in lei le condizioni per sposare la nostra umanità, della quale lui, Dio, è da sempre innamorato. Maria quindi è vergine perché in lei Dio pone nella storia un nuovo inizio radicale, impensabile, impossibile alle possibilità umane, totalmente dono. La generazione di Gesù interrompe il corso normale del mondo e inizia qualcosa di totalmente nuovo, in cui rompe dall'alto l'imprevedibile misericordia di Dio. Solo Dio può far questo. E quindi nella nostra vita dobbiamo vedere, cercare, scoprire quelle cose che solo Dio può fare, che solo Dio sa fare e che rendono la nostra vita legata a Lui, aperta a qualcosa che non è la normalità, aperta alla sua grandezza. Un dono per essere vero deve essere fatto in modo tale da creare le condizioni per essere accolto, e Dio fa questo in Maria. Con questo inizio permette agli umani di ricominciare a sognare di nuovo con Lui, come quando all'inizio Adamo passeggiava nel giardino in sua compagnia, senza inganno e senza paura. Maria quindi è vergine perché è riferita a Dio totalmente, nella libertà della sua risposta consapevole, responsabile. Abbiamo sentito nel Vangelo che all'inizio ci sono parole di conforto, non abbiate paura, sono con voi, venite a me. Poi, per vari motivi, andando avanti, il Vangelo gioca sulla nostra responsabilità. Quando verrà il figlio dell'uomo, con un linguaggio che vuole sollecitare la responsabilità. Ma il punto centrale è l'inizio. Piccolo gregge, non aver paura. Questo è quello che la presenza di Dio vuole suscitare in mezzo a noi. Maria è madre perché lei, figlio dell'uomo, si fa persona umana, porta la natura eterna di Dio dentro la nostra storia. Secondo il racconto di Giovanni sotto la croce, Gesù l'ha donata come madre anche alla Chiesa e all'umanità. La maternità, lo sappiamo tutti, non consiste soltanto nel generare una vita. Come il bambino attraverso il volto e il sorriso della madre impara a aprirsi al mondo, si sente accolto, benvoluto, prende coscienza di sé e degli altri e del suo ruolo nel mondo, così Maria non ha solo generato, cresce Gesù, lo ha introdotto nel mondo, nella fede di Israele, nel rapporto con Dio Padre, gli ha insegnato a pregare. Sappiamo che la caratteristica più profonda di Gesù è il suo rapporto con Dio Padre, che chiama Abba, con questa familiarità, con questa immediatezza, con questa intimità che glielo ha insegnato. Maria l'ha condotto a crescere nella fede. Attraverso di lei Gesù si è sentito uomo in tutto quale a noi c'è il peccato, lo ha accompagnato nella vita, insegnandogli ad essere libero, giusto, buono, fido sotto la croce, dove lo ha affidato a Dio nell'angoscia di quella morte ingiusta e atroce. Così Maria Santissima è madre di noi credenti, perché accompagna la nostra fede. Come lei, la Chiesa è feconda nell'ascolto della parola e per l'azione dello Spirito Santo genera i figli di Dio, li educa a seguire il Signore nel cammino verso la croce. È proprio la croce il punto dove ognuno, per opera dello Spirito Santo, è unito personalmente a Cristo ed è accompagnato dalla presenza dolce e materna di Maria. E lì, sulla croce, nelle situazioni che sembrano distruggerci e sconvolgere i nostri desideri, i nostri piani, ognuno può fare l'esperienza dell'amore che si dona totalmente, della vita che si perde, e proprio perdendosi per amore si ritrova e si compie. Raggiunge anche ognuno di noi quella verginità feconda che può essere solo un dono di